Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione con slancio Onlus grazie alla gentile collaborazione di Valentina Cattero, Alessandra Pecora, Silvia Pozzi, Nicolò Giordano e Silverio Conte. Buongiorno, mi chiamo Ted Burns, sono un medico specialista in ambito neuromuscolare all'Università della Virginia e oggi intervisto il dottor Jesse Crail dell'Università Duke. Il dottor Crail è un collaboratore del dottor Richard Bedlack, uno specialista della SLA all'Università Duke degli Stati Uniti. Il dottor Crail ha avuto un ruolo importante in una delle pubblicazioni di cui discuteremo oggi e quindi abbiamo deciso di intervistarlo. Voglio informarvi che questa puntata audio podcast viene sostenuta dal consorzio Create. L'obiettivo principale di Create è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi correlati. Dunque, in questa specifica puntata di ALS Untangled parleremo dei trattamenti retrovirali per la SLA. Si tratta della pubblicazione numero 45 che è uscita ad inizio 2018. Stiamo traducendo questo podcast ad inizio luglio 2020. Per cominciare, quest'ambito di ricerca è particolarmente interessante e voglio provare ad esporlo per sommi capi prima di lasciare la parola al dottor Crail. Comincerò menzionando il fatto che alcuni pazienti affetti da HIV/AIDS hanno sviluppato una malattia del motor neurone che somiglia alla SLA e una volta sottoposte alla terapia per HIV, inclusi i trattamenti antiretrovirali, hanno riscontrato un miglioramento o una stabilizzazione della loro malattia motoneuronale. Capirete quindi come questa particolare osservazione nei pazienti affetti da HIV/AIDS sia oggetto di interesse già da qualche tempo. Inoltre, alcuni risultati hanno dimostrato che dei topi programmati per avere espressione o sovraespressione retrovirale hanno sviluppato sintomi di degenerazione del motoneurone. Ci sono anche dati di tessuti cerebrali di alcuni pazienti affetti da SLA senza HIV che talvolta mostrano un incremento nell'espressione retrovirale, almeno per un tipo di retrovirus chiamato HERVK. Quindi questi tre diversi spunti suscitano molto interesse. Inoltre, giusto per spiegare che cos'è il DNA retrovirale, ho letto recentemente che qualcosa come il 9% del genoma umano, il nostro DNA umano, è fatto da quello che chiamiamo DNA retrovirale endogeno. L'HIV che causa l'AIDS è un retrovirus esogeno, quindi un'infezione retrovirale che non è endogena. Il virus HIV non è una parte abituale del DNA umano. Volevo solo precisare questa differenza e ritornare alla linea di dati interessanti sul ruolo del virus retrovirale nella SLA. Questi ultimi hanno indicato la possibilità che ci sia, forse, un'espressione anormale di DNA retrovirale endogeno, oppure un'espressione di un'infezione retrovirale esogena che innesca la degenerazione del motoneurone negli umani. In ogni caso, l'espressione retrovirale potrebbe causare o contribuire alla SLA. Se questo fosse il caso, allora probabilmente un trattamento retrovirale o antiretrovirale potrebbero essere d'aiuto. Ok, sono un sacco di informazioni, una lunga introduzione. Volevo preparare il terreno. Adesso lascerò che il dottor Crail approfondisca un po' quello che ho detto, modifichi questo e corregga quello. O che parli di qualsiasi cosa voglia a proposito di questa osservazione.
Certo, dottor Burns. Grazie per la magnifica introduzione. Quindi, sì, la possibilità che i retrovirus causino in qualche modo la morte dei motoneuroni è sicuramente molto accattivante per noi. Una delle tante ragioni è che se potessimo studiare di più questa ipotesi, nel caso in cui questo sia un meccanismo che davvero si verifica, potremmo potenzialmente creare nuovi trattamenti per la SLA. Dunque, ci sono stati diversi casi in cui i retrovirus esogeni hanno causato SLA o altre malattie del motoneurone simili. Non solo l'HIV, ma un altro virus collegato ad esso chiamato HTLV1. Voglio approfondire un po' di più sulla differenza tra esogeno ed endogeno. Quando usiamo il termine esogeno, ci riferiamo a un virus che infetta qualcuno dall'esterno del corpo. Può potenzialmente provenire da un'altra persona, un animale o dall'ambiente in qualche modo. I retrovirus endogeni, invece, sono quelli che si trovano nei geni o nel DNA e che vengono passati di generazione in generazione. Rappresentano dei retrovirus antichi che una volta erano esogeni, ma che in qualche modo sono stati integrati nel DNA umano e trasmessi migliaia o milioni di anni fa. Una cosa molto interessante è che c'è una proteina che è necessaria a tutti i retrovirus per completare il loro ciclo di vita e che si chiama trascrittasi inversa. Ci sono stati diversi studi effettuati in pazienti affetti da SLA in cui è stata esaminata la quantità di attività della trascrittasi inversa rilevabile. Ciò che abbiamo trovato è che circa metà dei pazienti con SLA ha un'attività della trascrittasi inversa rilevabile, ma è solo 15-20% della popolazione generale. Questa è una ragione per cui siamo interessati al fatto che ci potrebbe essere un qualche coinvolgimento retrovirale nella SLA. Potrebbe essere esogeno, proveniente dall'ambiente o da un'infezione, o endogeno, se viene ereditato con il DNA. In alcuni studi hanno testato consanguinei e coniugi. I consanguinei, in modo interessante, risultano positivi per l'attività della trascrittasi inversa allo stesso livello dei pazienti affetti da SLA, circa 50%, mentre i coniugi risultano positivi solo a circa il 15%, come il resto della popolazione. Pensiamo che se fosse un retrovirus esogeno e che si trasmettesse tramite infezione, anche i coniugi lo avrebbero, ma questo non sembra proprio il caso. Perciò pensiamo che se c'è un qualche tipo di coinvolgimento retrovirale nella SLA, è probabilmente endogeno o di forma genetica.
Wow, questo è tutto molto interessante! Mentre l'ascolto, dottor Cray, penso, non sappiamo se esiste un retrovirus che contribuisce o causa la SLA, oppure se c'è qualche fattore di rischio, ma le linee di evidenza sono incredibilmente interessanti. Parliamo ora di alcune limitazioni, avvertimenti e preoccupazioni riguardanti tutto questo trial non clinico, ovvero osservazioni su possibili collegamenti o collegamenti osservati tra retrovirus e SLA negli umani.
Sì, come ad esempio alcuni dei dati, come lei ha citato precedentemente, in cui i retrovirus endogeni espressi in topi causano una malattia paragonabile alla SLA. Questo è di certo molto interessante, ma non sappiamo se è applicabile agli uomini, per dire. In realtà, non sappiamo ancora se il retrovirus endogeno sia un fattore principale o anche semplicemente un fattore nella patologia della SLA. Alcune persone pensano che i retrovirus possano essere addirittura vantaggiosi. C'è stata una ricerca sul ruolo dei retrovirus endogeni in diverse patologie, non solo la SLA. Ci sono molte persone attualmente che pensano che questi retrovirus possano avere un ruolo positivo in alcune patologie come l'abilità di controllare alcuni tipi di cancro. Questi retrovirus colpiscono in maniera negativa la SLA, ma al momento non sappiamo la direzione di questo coinvolgimento. Sappiamo che c'è un'attivazione immunitaria nella SLA, ma non sappiamo in realtà perché. Ma c'è. Sappiamo che questa attivazione può attivare questi retrovirus, come osservato in alcuni modelli. Quindi è possibile che questi retrovirus siano giusto il sottoprodotto di un esistente SLA che è già in corso. L'altra possibilità, che penso sia probabilmente la cosa a cui la maggior parte delle persone sia davvero interessata, è che potenzialmente questi retrovirus di per sé possono in qualche modo portare ad eventi che aumentano i rischi di SLA.
Grazie, dottor Crail. Quindi, oltre all'HIV, i due retrovirus che abbiamo menzionato nello specifico sono il virus HTLV, che lei ha citato precedentemente, e il HERVK, che ho menzionato io. Quest'ultimo sta per retrovirus umano ed endogeno di tipo K. Credo che lei e il suo team abbiate scritto una pubblicazione in cui si dice che i trattamenti antiretrovirali esistenti usati per HIV/AIDS mirano ad alcuni dei retrovirus, ma non ad altri. È corretto? Potrebbe commentare?
Sì, è assolutamente corretto. Allora, questi retrovirus endogeni, o HRVS, come alcuni li chiamano i retrovirus endogeni umani, sono stati integrati nel genoma umano migliaia e milioni di anni fa. Come tali, hanno accumulato mutazioni nel tempo. Quello che non sappiamo è se noi riusciamo a produrre alcune proteine da questi geni, come la trascrittasi inversa, così come abbiamo visto in pazienti affetti da SLA. E non sappiamo neanche se i geni integrati di questi HRVS possano creare effettivamente un retrovirus infettivo. È possibile che il retrovirus che questi geni generano sia difettoso o non si possa diffondere. Se così fosse, significherebbe quindi che abbiamo solo la produzione delle proteine retrovirali e non il virus infettivo, ed è completamente possibile che queste proteine di per sé siano tossiche in un modo che influisce negativamente sulla SLA. Infatti, questo è ciò che è stato mostrato nel modello murino di cui parlavamo prima. Se questo è il caso, allora, purtroppo gli antiretrovirali che sono stati sviluppati per l'HIV finora e che sembrano essere efficaci nel bloccare i retrovirus endogeni o gli HRVS potrebbero non funzionare. In particolare, il modo in cui questi antiretrovirus agiscono contro gli HRV è bloccando la creazione di nuovi virus infettivi e l'infezione di nuove cellule. Ma se i virus che sono prodotti sono difettosi e non infettivi, allora questi trattamenti potrebbero davvero avere un impatto.
Ok, grazie dottor Crail. Tutto questo è tanto da elaborare, ma penso che sia importante sapere che ci sono un numero di storie dietro a questa idea. Parliamo ora di quelle persone affette da SLA che non hanno HIV e non hanno AIDS. E, dottor Crail, vorrebbe parlare dei due trial che sono stati completati su pazienti con SLA ma senza HIV e che sono stati pubblicati finora?
Sì, quindi ci sono stati due piccoli test pilota, ciascuna circa 15-20 anni fa. Ognuno di essi ha testato un singolo virus retrovirale. Nessuno dei due ha dimostrato benefici, ma non siamo veramente convinti di questi risultati. È possibile che non ci siano davvero nessun beneficio con gli antiretrovirali, ma è anche possibile che possano funzionare. Ci sono alcune ragioni per cui queste sperimentazioni potrebbero aver fallito. Prima di tutto, sappiamo che da anni di studio sull'HIV, per ridurre i livelli di HIV fino ad averli bassi o non rilevabili, abbiamo effettivamente bisogno di usare un cocktail di tre antiretrovirali per fermare la replicazione del virus e l'infezione in corso. La chiamiamo terapia antiretrovirale altamente attiva, o HAART per abbreviazione. Quindi non lo sappiamo per certo, ma è del tutto plausibile che, per analogia, abbiamo bisogno di una strategia di tipo HAART per gli HRVS o anche per i retrovirus endogeni. L'altra cosa che abbiamo visto con i primi due studi è che il primo era imperfetto per il modo in cui lo hanno condotto. Hanno enrollato solo 10 pazienti circa affetti da SLA. Non hanno usato un gruppo placebo, per quanto abbiamo potuto capire dallo studio e dal modo in cui è stato scritto, non è stata utilizzata nessuna misura standard o oggettiva. Il secondo studio è stato condotto meglio. Si tratta di un trial randomizzato con un gruppo placebo di controllo. Sfortunatamente, quando hanno fatto questo studio, hanno usato solo un singolo antiretrovirale. Ora, sappiamo che quel particolare antiretrovirale in realtà non ha una buona efficacia o attività contro l'arresto dell'HRVS o del retrovirus endogeno.
Ok, dottor Crail. Ci sono altri test in corso o altri trials con antiretrovirali che non sono stati ancora pubblicati e che lei vorrebbe menzionare?
Sì, in realtà ce ne sono due che conosciamo e che ci entusiasmano molto. Uno è stato fatto dalla NIH, National Institute of Health, ed è in corso, mentre l'altro è stato recentemente completato in Australia con un triplo cocktail di farmaci chiamato Triumeq. Questo studio è stato pubblicato nel 2019. Ha mostrato un rallentamento del 20% nella progressione dello score ALSFRS-R con Triumeq rispetto alla progressione pretrattamento.
Ok, allora staremo allerta. Lasciatemi dire che le vecchie terapie antiretrovirali, che erano usate per l'HIV in passato, sono ora meno costose e hanno molti effetti collaterali. Gli antiretrovirali più recenti, quelli che credo siano più comunemente usati, sembra che abbiano meno effetti collaterali, ma siano molto costosi, quindi non ci troviamo in una situazione ideale. Dottor Crail, potrebbe parlare brevemente dei costi e degli effetti collaterali dei nuovi e dei vecchi trattamenti antiretrovirali?
Certo, è esattamente come quello che stava dicendo lei. I farmaci più vecchi sono molto meno costosi ora, ma producono molti gravi effetti collaterali, alcuni dei quali possono mandare le persone all'ospedale. Quando questi farmaci sono stati originariamente sviluppati per l'HIV, per i pazienti seropositivi, era davvero difficile assumerli a causa degli effetti collaterali. Non sono solo gli effetti collaterali il problema di questi farmaci, ma anche il fatto che i regimi di dosaggio siano molto strani. Questi regimi consistono nell'assunzione di più pillole a ore dispari della giornata ed è molto difficile per i pazienti tenerne traccia. Ovviamente ci dovevano essere opzioni migliori per le persone con HIV. Quindi una cosa che è stata fatta è stato creare un regime di una pillola al giorno con pochi effetti collaterali. Questi cocktail ora sono lo standard di cura nella terapia di prima linea per l'HIV. Uno di questi farmaci, il Triumeq, è stato recentemente provato in una sperimentazione sulla SLA in Australia.
Ok, può dire una parola o due sulla capacità di questi farmaci di penetrare il sistema nervoso centrale?
Sì, quindi la capacità di penetrare il sistema nervoso è il modo in cui i farmaci riescono ad arrivare nel cervello e nel midollo spinale dal sangue. Questa caratteristica è in realtà molto buona nei cocktail antiretrovirali più recenti. La capacità di entrare nel sistema nervoso è qualcosa che le aziende farmaceutiche che sviluppavano questi antiretrovirali erano desiderose di rendere possibile. Il motivo è che l'HIV è noto per colpire alcune cellule immunitarie del cervello che possono portare a disturbi cognitivi, disfunzioni neurologiche e persino demenza. Anche se abbiamo parlato prima del fatto che la correlazione tra SLA e HIV è molto rara, i problemi relativi ad un sistema nervoso che non funziona correttamente in pazienti con infezione da HIV sono in realtà abbastanza comuni.
D'accordo, dottor Crail. Parliamo ora dell'intenzione di molti pazienti affetti da SLA o di medici di iniziare un trattamento antiretrovirale. Che cosa si fa o che cosa dovremmo dire ai pazienti e ai medici che sono tentati da questo trattamento?
Sì, il fatto che questi farmaci possano essere utili per la SLA è sicuramente una prospettiva eccitante. È un meccanismo molto interessante che speriamo venga approfondito in futuro. Al momento non conosciamo ancora completamente questo meccanismo e nemmeno sappiamo se è effettivamente reale. Come abbiamo detto prima, è anche possibile che questi retrovirus endogeni possano essere di qualche beneficio nella SLA, ma non lo sappiamo. Se questo fosse il caso, l'assunzione di antiretrovirali potrebbe avere un impatto negativo sui pazienti affetti da SLA, accelerando addirittura la malattia.
Giusto. Cosa dice lei ai pazienti o cosa dovremmo dire ai nostri pazienti? Di rimanere allerta su studi in cui ci sono dei trattamenti con degli antiretrovirus, compresi i risultati dello studio effettuato in Australia?
Sì, quello che intendo dire è che diciamo sempre alla gente che c'è un trial clinico in cui si può entrare, che siano degli antiretrovirali o qualsiasi altro farmaco, di considerarlo solo se i criteri sono accettabili per il paziente e se il paziente vuole partecipare alla ricerca. È possibile che si possa ottenere un placebo o un farmaco che non funziona, ma è importante per il bene superiore partecipare a questo tipo di sperimentazioni. Se non abbiamo pazienti con SLA in sperimentazione, non sapremo quali farmaci funzionano e quali no.
Ok, va bene. Altri commenti?
Solamente che, anche se non sappiamo se gli antiretrovirali funzionino per la SLA, sono sicuramente un'idea interessante e siamo molto felici di sapere quali dati emergeranno in futuro dagli studi clinici.
Fantastico! Grazie, dottor Crail. Ho parlato con il dottor Jesse Crail della Duke University sulla terapia antiretrovirale e sull'idea della terapia antiretrovirale nella SLA. Grazie, dottor Crail.